Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà da voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Acclamiamo alla parola del Signore. Signore risorto che designa discepoli. Che cosa ha voluto dire San Luca e la sua comunità quando Gesù designa dei discepoli? In un primo momento li aveva raccolti così, da una parte o dall'altra. Così come capitavano, cominciando dalla Galilea al nord, vicino al lago di Cafarnao, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, i figli di Zebedeo, eccetera. Qui invece Gesù, quando si tratta di designare altri discepoli, ha una visione molto più ampia del discepolo stesso. Il discepolo è quella persona che ascolta il maestro, soprattutto interiorizza, fa proprio quello che è l'insegnamento del maestro, in questo caso Gesù. Ma il fatto di designarne 72 non è un numero casuale, fortuito. È un numero ben preciso secondo Luca. Luca è di cultura greca, si converte poi alla fede nella parola di Dio in Gesù Cristo. 72 sono le nazioni conosciute dal mondo del tempo. Per cui il fatto che Gesù sceglia solennemente di designare dei discepoli per il mondo intero significa che il suo messaggio non può essere ristretto in una casa, in una chiesa, in una parrocchia, ma deve avere un'apertura a 360 gradi, il mondo intero. È ciò che il Signore pensa di provvedere e di salvare. Allora i discepoli sono messaggeri nel mondo intero del Salvatore nostro Gesù Cristo, noi compresi. Ed è su quello che Gesù immediatamente dice: guarda che è necessario pregare per essere discepolo del Signore. Non puoi improvvisare il messaggio della gioia e della grazia di Dio nel mondo di oggi. Conosci il mondo di oggi, ma conosci anche il messaggio del Signore. Ed è per questo allora che lui dice: se non ti affidi alla preghiera, non puoi essere discepolo del mondo intero di Gesù. Una preghiera incessante, che un tempo questa preghiera la si faceva unicamente o prevalentemente per i sacerdoti, i religiosi e le religiose. Qui invece Gesù parla ai 72 discepoli, cioè a tutti i discepoli sparsi nel mondo, noi compresi. Facciamo una riflessione. Oggi, stando alle statistiche di Parma, della diocesi, il 10-12% partecipa all'Eucaristia Domenicale, cioè non muore di identità spirituale. È il minimo partecipare all'Eucaristia della Domenica, non è il massimo. Bene, e il 90% è chiamato dal Signore attraverso la nostra collaborazione con responsabilità di discepoli del suo Vangelo. Ecco perché siamo chiamati a pregare, pregare, pregare il Signore, perché mandi operai, siamo troppo pochi. Il 10% sul 90% che tutto sommato vive come se Dio non esistesse. Il vizio capitale del nostro mondo è la indifferenza religiosa. Sei musulmano? Va bene. Sei cristiano? D'accordo. Sei cattolico? Va bene. Tutto fa brodo nella fede. No, no. Il cristiano è il discepolo di Gesù, è il discepolo che annuncia il regno di Dio, è arrivato, e il regno di Dio si chiama Gesù Cristo. Ecco perché ci sono alcune caratteristiche tipiche del discepolo del Signore nostro Gesù Cristo, che annuncia il Vangelo della salvezza. La prima caratteristica: staccati dai beni totali, materiali e spirituali, non portate con voi né borsa né bisaccia né alcunché, neanche i mezzi tecnologicamente perfetti, no, neanche quelli. State staccati anche da loro. Oggi poi la critica all'annuncio del Vangelo è che i mezzi tecnologici parecchie volte parlano, 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 scrivono, ma tutto sommato non hai più il contatto diretto con le persone. Non c'è quel contatto attraverso il quale tu puoi annunciare che il regno di Dio, da persona a persona, tu sei l'interprete l'interprete direi proprio autentico di questo regno di Dio. Una responsabilità immensa. E se tu invece sei attaccato a questi beni materiali, ricchezze, forza, coraggio, successo, eccetera, non annunci il regno di Dio, ma fai dei filtri opachi per annunciare il regno di Dio. Per cui il regno di Dio, tutto sommato, ti viene di rimbalzo e rimane in te stesso. L'altra caratteristica è quella di essere missionari del Vangelo, missionari del Signore. Noi ci affidavamo fino a pochi anni fa ai missionari specializzati che andavano in Asia, in Africa, in Oceania. E noi quasi dicevamo, noi una volta che abbiamo salvato la nostra anima siamo più che a sufficienza cristiani. Non è più così. Perché il Signore parla a questi 72, cioè parla a tutti i discepoli che vengono inviati per essere missionari. Detto in altri termini, o la Chiesa, in quanto Chiesa, cioè in quanto comunità, in quanto popolo di Dio, in quanto famiglia dei figli di Dio, diventa missionaria, o la Chiesa non adempie più ai suoi compiti fondamentali di esistenza. Ma il Papa oggi è veramente una bomba. Sì. Ma il Papa è una persona. Il popolo di Dio non è il Papa, anche se il popolo di Dio deve seguire il Papa. Se il Signore ti ha dato la speranza di annunciare il Vangelo, non l'ha data solo al Papa, o solo al Vescovo, o solo al Prete, l'ha data a tutti quanti noi. Ecco perché è importante che noi prendiamo coscienza di questo. Anche perché se ci vediamo un attimo, Papa Francesco sta portando avanti cambiamenti di tradizioni antichissime nella Chiesa che noi abbiamo in qualche modo accettato supinamente, senza ragionare più di tanto. Un esempio. È il Papa che scrive le encicliche. Bene, lui ne ha pubblicato una insieme con Papa Benedetto XVI, Papa Emerito, scritta a quattro mani, c'è stato detto, la Lumen Fidei. Quella fede che noi tante volte rischiavamo di ridurre dentro a una chiesa, un'ora al massimo alla settimana, l'Eucaristia. Questa luce della fede deve permeare tutta quanta la nostra vita e la vita dei nostri fratelli. Il Papa poi ha cominciato a cambiare anche il tipo di onore sugli altari. Papa Giovanni XXIII, Papa Giovanni Paolo II, nel giro del 2013, saranno innalzati agli onori degli altari. Ma Papa Giovanni XXIII non ha il secondo miracolo che i canonisti volevano e vorrebbero per proclamare uno da beato a santo. E il Papa da questo punto di vista va avanti. Non solo, ma la sua prima scelta di uscire dal Vaticano non è quella di andare da una parte o dall'altra a dire guardate come sono belli. No, va a Lampedusa, là dove c'è la necessità di essere vicini a coloro che sono più poveri, più emarginati, più torturati da un mondo orientale, occidentale, del nord e del sud, che tutto sommato ha bisogno di che cosa? Che noi tutti insieme annunciamo il Vangelo del Signore a tutte le nazioni della terra, al mondo intero. Quindi la prima caratteristica è quella della preghiera, la seconda è quella del distacco dai beni materiali, la terza è quella di essere missionari tutti quanti insieme, convinti di quello che diciamo, ma soprattutto di quello che testimoniamo. La quarta caratteristica, che cosa aggiunge? Qual è il contenuto del tuo essere missionario oggi, nel 2013, quando vedi che in via della Repubblica c'è di ogni razza, di ogni lingua, di ogni popolo? È il fatto che tu annunci la croce del nostro Signore Gesù Cristo. Non annunci uno spettacolo. Non annunci un divertimento fuori dal comune. Non annunci una festa strana. Tu annunci la croce del nostro Signore Gesù Cristo, scandalo per i giudei, follia per i gentili, ma per chi crede è salvezza di Dio. È su quello allora che il Signore ci chiama a confrontare la nostra vita con semplicità, con umiltà, noi peccatori più dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, ma è su quello che il Signore dice, la croce del Signore è la gloria e la speranza unica del mondo. E poi in concreto, 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 questa croce si deve incarnare nelle situazioni di vita, quelle situazioni di peccato che oggi siamo a vivere noi per primi nel mondo in cui siamo ad esistere. I discepoli che tornano pieni di gioia, i demoni, Signore, persino loro si sottomettono a noi. Ehi, attenzione, può essere anche quello un sottile potere al quale noi diamo, paghiamo le nostre tasse, le nostre imposte. No, no. Pregate piuttosto e rendete grazie al Signore perché i vostri nomi sono scritti nei cieli, perché avete la benedizione di Dio. Quando? Quando come discepoli del crocifisso annunciate il Signore nella sua globalità, nella sua totalità, nella sua salvezza. Allora non è il successo che dà vita al discepolo, ma è la fedeltà a una persona, a Cristo nostro Signore, che è essenziale al discepolo. E questo, stando all'esempio di un apostolo, San Paolo, quel San Paolo che è stato dimenticato tante volte persino a Roma, pensate, la sua basilica distrutta, e finalmente adesso cominciano a riscoprire delle bellissimi scavi archeologici in cui lui è stato sepolto, quindi da 2000 anni circa. E San Paolo che cosa dice di se stesso come discepolo? Mi glorio di portare nella mia vita le stigmate del nostro Signore Gesù Cristo. Se c'è qualcosa di sofferente nell'Apostolo, sono proprio le stigmate, che sono quelle piaghe che il Signore nostro Gesù Cristo ha dato a pochissime persone. Ma il contenuto è che anche noi portiamo nel nostro cuore le stigmate del Signore, le sofferenze del Signore, i dolori del Signore, i lutti del Signore, ma non per fermarci a questo, ma per dare ai nostri fratelli la luce della fede, direbbe Papa Francesco e il Papa Emerito Benedetto XVI, quella luce della fede che salva sul serio e sempre. Ecco perché allora il discepolo ecclesiale di Gesù nel nostro mondo 2013, quando annuncia la pace, la fa scorrere nel mondo intero come un fiume che irriga e addirittura rende fertile persino il deserto, e come un fiume semina di casa in casa, di cuore in cuore, di persona in persona, la pace che è Cristo nostro Signore. Con questi sentimenti allora è necessario che noi compiamo un esame di coscienza. Signore, mi chiami a una responsabilità eccezionale, però io confido in te. Io mi affido completamente a te perché tu possa essere nei miei confronti colui che, come uno strumento nelle mani del suo padrone, possa io scrivere pagine bellissime secondo il tuo amore e la tua volontà.